Ave Maria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. Siamo nel mese di luglio, che è il mese tradizionalmente che commemora appunto il preziosissimo sangue di Gesù. E siamo anche in un mese che è diciamo, particolarmente caldo, no? Qual è la relazione tra queste due cose? Beh, il sangue di Gesù ci ha lavato dai nostri peccati. Il sangue di Gesù è stato versato per appunto lavarci. Ora, il caldo estivo favorisce la diffusione della moda indecente, che a sua volta stuzzica la fantasia e l'inclinazione a commettere peccati contro la purezza. Il peccato contro la purezza non è il più grave tra i peccati, ma è quello che conduce più anime all'inferno, come disse un'anima che camminava seriamente sulla via della santificazione. Ecco, la trasmissione di oggi pomeriggio vorrei dedicarla a questa tematica, al sangue di Gesù che scende, si versa su di noi la sua passione, la sua sofferenza per purificarci da tutti i peccati contro la purezza, da tutti i peccati in generale, ovviamente, no? Ma dobbiamo pensare che quello contro la purezza è il peccato più ripetuto, anche se abbiamo già detto, non è il peccato più grave. Quando parliamo di peccati contro la purezza c'è il rischio di cercare delle giustificazioni. Ecco, affermando per esempio che questo mondo è tutto un palcoscenico di sensualità. Bene, questo è verissimo, ma tale condizione non può giustificare il singolo peccato in pensieri, parole o opere che sia, perché altrimenti dovremmo pensare che la grazia di Dio, ecco, che la grazia che Dio concede agli uomini sia inferiore per potenza rispetto alle suggestioni del male. E ovviamente questo non è possibile. Non è possibile pensare ad una condizione del genere. La grazia è sempre tale da vincere la tentazione. Questo principio deve essere ben acquisito, deve essere ben chiaro. Quando l'anima soccombe al peccato, c'è sempre una responsabilità personale. Quindi non c'è giustificazione che tenga. Ecco, forse ci potrebbe essere un'attenuazione della colpa, ma mai un'assoluzione piena. Viviamo, si dice, in un mondo corrotto. Ed è vero, il mondo è proprio tanto corrotto e l'antidoto a questo mondo corrotto lo possiamo trovare nella pratica della virtù, della castità, nella virtù della purezza. Nei disegni di Dio, l'ambiente esterno, l'ambiente dove noi viviamo, dovrebbe favorire l'esercizio delle virtù per la santificazione personale. Invece, poiché abbiamo realizzato un mondo senza Dio, tutti gli stimoli che vengono dal mondo esterno, più che favorire la santificazione, favoriscono la dannazione, se non stiamo bene attenti a porre una potente barriera che possiamo formarci innanzitutto invocando l'aiuto della Madonna e poi praticando proprio, facendo quelle pratiche di devozione, come la preghiera del Santo Rosario, che ci aiuta tantissimo e che appunto ci fortifica e ci fa da scudo e ci dà la possibilità di praticamente vincere appunto tutte le tentazioni. E a questo punto mi sovviene l'esempio di un attore messicano, un bell'attore messicano, io non so pronunciare esattamente il suo nome, dovrebbe essere Eduardo Verastegui, o Verastegui, ecco, insomma, più o meno dovrebbe essere questo. Ecco, chiedo scusa se non lo pronuncio bene, ma è una cosa che mi viene così al volo perché ascoltai la sua testimonianza che mi è rimasta molto impressa, in quanto era intervistato da una provocante intervistatrice, la quale, meravigliata, si chiedeva: ma come fa un ragazzo così bello come te a rimanere casto pur vivendo in una città come Los Angeles? E lui rispose che al mattino recitava le sue preghiere e quindi con l'arma appunto delle preghiere riusciva a vincere le tentazioni. Ma ancora di più poi aggiunse qualcosa che se ci pensiamo fa un po' accapponare la pelle, tanto è la profondità e l'intensità appunto di questo concetto. Perché aggiunse subito dopo: e poi quando incontrerò la donna che il Signore ha preparato per me, la mia sposa, potrò dirle: vedi, ti sono stato fedele ancor prima di conoscerti. E questo è un bellissimo esempio di forza, no? Legato alla pratica della castità, di forza di carattere, di forza d'animo, no? E ovviamente che promana da una coscienza irrorata dalla grazia di Dio. Torneremo poi su questo aspetto. La castità, la purezza di pensiero, di parole, di opere, restituiscono all'anima il respiro di cui ha bisogno per cominciare la realizzazione di un progetto di bene, che è appunto la realizzazione della propria vocazione secondo la volontà di Dio. Ecco, la castità e la purezza di pensiero, di parole, di opere costituiscono la premessa di ogni itinerario spirituale. Diciamo che formano l'ambiente privilegiato in cui alberga Dio. Dice: ma com'è possibile fare un'affermazione del genere? Beh, è un'affermazione che possiamo fare se consideriamo i fatti. Guardiamo ad esempio la verginità di Maria Immacolata, dell'Immacolata. Se il suo fiat è stato la condizione dell'incarnazione, perché ovvio se la Madonna non avesse dato il suo, non avesse detto, professato il suo sì, ecco, lo Spirito Santo non avrebbe permesso l'incarnazione appunto di Gesù Cristo, della divinità Gesù Cristo, di Dio. Quindi, se il suo fiat è stato la condizione dell'incarnazione, il suo grembo virginale è stato il luogo che ha dato la forma umana a Gesù Cristo, seconda persona della Trinità. Quindi, insomma, effettivamente la verginità è l'ambiente privilegiato in cui Dio ama albergare, vivere. L'incarnazione rappresenta il momento iniziale del disegno di salvezza di Dio per l'umanità. Ecco, il grembo virginale di Maria, il luogo in cui si realizza questo disegno. Con l'incarnazione comincia il percorso di liberazione degli uomini dalla schiavitù del peccato, e se essa avviene per mezzo del sì pieno di fede e di umiltà dell'Immacolata, essa prende forma in un ambiente vergine, vergine per eccellenza. Prende forma l'incarnazione nel grembo della Vergine Madre. Ora, basterebbe questo per comprendere la grandezza, la bellezza, la sublimità della verginità, quale condizione prediletta da Dio, per spronare tutti, quindi i consacrati perché ce l'hanno per voto, ma anche i laici e anche gli sposati, a coltivare la purezza di pensieri, di parole, di opere. Tante anime, per difendere la purezza, la loro verginità, la castità, la loro vita da dedicare esclusivamente a Dio, ed è questo un altro significato della verginità, no? La volontà di dedicare esclusivamente tutto se stessi a Dio. Quindi tante anime, per difendere la verginità, hanno fatto follie, alcune delle quali hanno preferito addirittura la morte. Pensiamo per esempio alle prime sante martiri in un mondo ancora pagano, fino a giungere a tempi più recenti, passando ad esempio per San Francesco d'Assisi, che si rotolò in un roveto per vincere una tentazione contro la purezza, in pieno inverno se non ricordo male. O pensiamo per esempio a San Tommaso d'Aquino, che respinse con un tizzone ardente una donna che i parenti avevano introdotto nella cella della torre dove San Tommaso era prigioniero, in un certo senso, nella speranza di dissuaderlo dall'abbracciare la vita religiosa. Quindi San Tommaso accolse questa donna a tizzonate. O pensiamo alla beata Alexandrina da Costa, che per sfuggire alla violenza di tre uomini non esitò a lanciarsi da una finestra, restando a seguito della caduta paralizzata per tutto il resto della vita. O ancora Santa Maria Goretti, che preferì lasciarsi infilzare con un punteruolo piuttosto che cedere alla violenza del giovane Alessandro Serenelli, che poi si convertì e fece una vita veramente santa. Allora, rispetto a questi esempi, se pensiamo alla nostra vita, se penso alla mia vita, com'è distante da questi fulgidi campioni di santità? Per strada si osserva soltanto l'indecenza più assoluta in questo periodo. Ed è una cosa che ci fa capire quanto siamo distanti da quella santità a cui siamo chiamati. Però ci viene in soccorso la passione di Gesù e il sangue che ha versato per noi. Oltre al sangue versato a seguito della sua dolorosa passione, dopo che le carni gli sono state stracciate a colpi di flagello, alla cui estremità, voglio ricordarlo, c'era un materiale di ferro, anche uncinato, per cui quando veniva battuto sulla persona si inchiodava in un certo senso nella carne, e quando si tirava via il flagello strappava pezzi di sangue, pezzi di carne. Oltre a questo sangue versato, Gesù ha sudato sangue nell'orto degli olivi. Come sappiamo, no? Il suo sudore di sangue che cosa ci fa capire? Che cosa ci dice? Evidenzia l'intensità della sofferenza che il Cristo ha voluto patire. E sottolineo ha voluto, perché è Lui, è Gesù, che ha voluto soffrire così tanto. Scrive il padre cappuccino Gaetano da Bergamo che volontariamente Gesù si è raffigurato con la fantasia tutta la passione, e non si è raffigurato con la fantasia tutta la passione in generale, ma patimento per patimento, colpo per colpo, flagello per flagello, chiodo per chiodo, schiaffo per schiaffo, sputo per sputo, e così via. E ha voluto raffigurarsi tutto ciò con la fantasia per riparare i peccati che si commettono a partire dalla fantasia, che li disegna, li contorna, li rende appetibili, no? e ha voluto raffigurarsi tutto questo con la fantasia per dare a noi la forza di vincere tutte le tentazioni che partono appunto dalla fantasia. Beh, il suo sudore, divenuto sangue, è servito per lavarci dai nostri peccati. La nostra speranza deve essere fissata nell'Immacolata, che è la creatura che più di ogni altra ha partecipato all'intimo dolore di Gesù. Se non l'ha potuto seguire sulla via del Calvario caricandosi lei fisicamente del peso della croce, si è però caricata della sua sofferenza interiore. Magari sicuramente non è arrivata allo stesso grado di intensità di quello di Gesù, ma è arrivato al grado più eccelso, oltre il quale nessuna creatura è mai andata. E neanche gli angeli possono, diciamo così, immaginare il livello di sofferenza che ha raggiunto la Madonna. Ora, se noi sappiamo e crediamo che l'Immacolata è il nostro costante modello di riferimento da imitare, occorre avere in massima considerazione la virtù della purezza, proprio per essere il più possibile come lei, per somigliarle nel modo migliore, ben sapendo che eguagliarla è impossibile. Se sapremo coltivare la purezza del cuore e della mente, creeremo le disposizioni necessarie per favorire la venuta di Gesù nel mondo nel modo più pieno possibile. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, ci ricorda un versetto delle Beatitudini. Ed è proprio di un percorso spirituale porsi in contemplazione dei misteri divini, racchiusi nella persona di Gesù Cristo, il Dio fatto uomo. Abbiamo bisogno di essere puri di cuore per vedere Dio, ma ancor prima abbiamo bisogno della purezza di cuore per metterci in contemplazione e per poter fissare con gli occhi dell'intelletto lo sguardo, la persona di Cristo ed imparare a lasciarci assimilare in Lui. Ecco, questo è il compito della nostra mamma mediatrice, che ci può aiutare e ci aiuta a che appunto possiamo fare un'esperienza concreta di Gesù, laddove non sogniamoci che l'esperienza concreta sia tutto un fasto, sia tutto gloria, sia tutto divertimento, sia tutto bene, ma insomma sappiamo che il mistero dell'amore è legato a quello del dolore. Ama di più chi sa soffrire di più per la persona amata, chi si immedesima di più nelle sofferenze della persona amata, e quindi noi dovremmo, se volessimo amare veramente il Signore, se vogliamo amare veramente il Signore, ecco, vedere tutti i suoi patimenti e cercare come lui di soffrire, innanzitutto chiedendo perdono per i nostri peccati, e parlo per me, peccatore, e per le anime sante, invece, soffrire con Gesù per ottenere la salvezza di tante anime che hanno ancora bisogno di anime vittime ed espiatrici. Noi abbiamo bisogno di contemplare Gesù per poter attingere la forza con cui andare avanti. Non possiamo amarlo se non lo fissiamo, se non lo poniamo al di sopra dei nostri pensieri. Abbiamo bisogno di rapportarci a Lui come un innamorato, e abbiamo bisogno di amarlo per poterlo seguire anche quando si presentano difficoltà, anche quando c'è un costo da pagare. Amarlo fino all'eroismo, preferendo morire piuttosto che commettere un piccolo peccato. Diceva una madre abbadessa di Santa Vita, Madre Maria Pia Miari, morire 1000 volte, ma non offenderti, Gesù. Ecco, facciamo una piccola pausa. Ecco, cari fratelli e sorelle, un altro aspetto della necessità di osservare la purezza di vita è collegato al bisogno di fare da contraltare al marciume di questo mondo. Cioè abbiamo bisogno di bilanciare tutti i peccati che si fanno contro la purezza in questo mondo. E temo che, come dice un'anima di vita santa, che forse non ci sono più tante anime che riescono a bilanciare questo peccato, ma i peccati in genere oltre a questo. Pensiamo ad esempio all'uccisione dei bambini, al grave delitto che si commette quando si pratica l'aborto. E quindi questa mancanza di bilanciamento fa sì che il mondo si apre veramente ad un forte castigo, ad un forte castigo, come anche ci ricordano le apparizioni più consolidate appunto dalla Chiesa, le apparizioni della Madonna più consolidate, più accolte, confermate, ecco così in un certo senso dalla Chiesa. Abbiamo bisogno di anime che si offrano dunque come vittime per poter riparare al male che c'è nel mondo. Un male che non è più solo nel mondo, ahimè, ma anche nella Chiesa. San Pio da Pietrelcina, per esempio, aveva raccomandato a questa madre abadessa di Santa Vita, Madre Maria Pia Miari, cofondatrice delle Clarisse dell'Immacolata, di offrirsi vittima per i sacerdoti. Ecco, allora, chiediamoci innanzitutto cosa vuol dire questo offrirsi vittima. Come dicevo, nell'economia di Dio ci sono anime che pagano per il peccato di altre anime, anime sante che si offrono come vittime di espiazione dei peccati altrui, perché queste anime che peccano sono più fragili, appunto, e cadono quindi in peccato, e cadendo in peccato trovino, grazie all'offerta delle anime più sante, trovino ancora una volta la misericordia di Dio disposta a riconciliarle. Quindi queste anime sono i parafulmini dell'umanità. Si privano di tutto, fanno mortificazioni e penitenze, e lo scopo è quello di ottenere la conversione dei peccatori o per ottenere dalle anime la scelta definitiva per Dio. Quindi l'offrirsi vittima può di volta in volta ora ottenere una forte conversione, ora una scelta di consacrarsi entrando in religione e così via. Ma dicevamo prima che San Pio da Pietrelcina aveva detto a Madre Maria Piari di offrirsi vittima per i sacerdoti, quindi vuol dire che i sacerdoti, ahimè, già ai tempi di Padre Pio, avevano bisogno di chi si immolasse per loro, per dar forza, diciamo così, al ministero che ogni sacerdote, appunto, deve compiere. Ora, mi sovviene un esempio molto bello. Questa sensibilità nei confronti dei peccatori, questa sensibilità che mira alla salvezza della loro anima, la preoccupazione per il loro destino eterno, a volte è qualcosa che noi troviamo già in sante molto piccole. Penso ad esempio a Santa Teresa di Lisieux, che leggendo su un giornale di un uomo che sarebbe salito sul patibolo perché condannato a morte, ecco, sebbene ancora bambina, si preoccupò per l'anima di quest'uomo che di lì a poco l'avrebbe resa a Dio, ed ottenne dal Signore la grazia di saperlo confessato prima della decapitazione. Ecco, vedete cosa fa la preghiera di intercessione, quante grazie si possono ottenere. Quell'uomo, quando avrà scoperto che la sua apertura alla riconciliazione, al sacramento della confessione, è stato un dono che gli ha ottenuto l'attenzione di una bimba, l'avrà scoperto soltanto nella luce di Dio, ma non certamente, non poteva mai capirlo prima. E noi tante volte gioca in noi una sottile superbia, sottile perché brutta, cattiva, maliziosa. Perché appunto riteniamo quasi che la stessa capacità di chiedere perdono o il dono di poter piangere amaramente per i propri peccati sia qualcosa che tutto sommato nasce dal fatto, legato al fatto che poi siamo buoni. E no, tutto ci è dato come grazia, tutto ci è dato come grazia. E dovremmo capirla bene questa verità. Noi dovremmo ritenerci sempre gli ultimi, e riconoscere che ogni cosa buona che avviene in noi è soltanto frutto di Dio, frutto della grazia di Dio. E comunque vedete quante grazie si possono ottenere con la preghiera di intercessione, con la penitenza, con i sacrifici volontari, con la mortificazione. Con i fioretti per amore delle anime o compiuti per l'espiazione dei propri peccati. Oggi, ad esempio, è venerdì. E una volta c'è ancora, ma sono pochissimi quelli che la osservano, l'usanza di non mangiare carne durante i venerdì ordinari dell'anno. Adesso si dice che appunto la Chiesa ammette questa pratica soltanto durante i venerdì di Quaresima, ma noi abbiamo bisogno invece di sviluppare una spiritualità della penitenza, perché viviamo in un mondo dove, diceva Sant'Alfonso, ridendo e ballando l'umanità se ne va all'inferno, ma che cosa abbiamo da ridere, che cosa abbiamo da ballare? Qui i peccati ci soverchiano, qui facciamo una vita anche quando più o meno cerchiamo di fare le cose di Dio, mai, mai ristabilendo quella gerarchia, quell'ordine nell'armonia di Dio che vede le cose di Dio al primo posto. Dice, ma insomma, ma per un laico, per un padre di famiglia, sì, per un laico, per un padre di famiglia, se non mettiamo Dio al primo posto, il nostro cristianesimo sarà sempre un cristianesimo annacquato. In questi giorni il Vangelo ci ricordava la parabola del seminatore. Come colpisce quella frase al termine della parabola, chi ha orecchi intenda? Dopo che Gesù dice che il seme cade su vari punti, sulla strada, sul terreno roccioso, sui rovi, eccetera, poi finalmente cade sul terreno e dice dove produce il 100, dove produce il 60, dove produce il 30, e poi quella frase che suona così enigmatica, chi ha orecchi intenda, ma che vuol dire chi ha orecchi intenda Gesù con quella frase? Io penso, quindi prendetelo col beneficio di inventario. Che ciascuno di noi è chiamato a dare il 100% e non possiamo accontentarci del 60 o del 30. La chiamata di Dio è una chiamata totale ed esige una risposta totale. Ed esige una risposta totale. Non posso accontentarmi di non fare peccati. La vita spirituale è quel rispondere a quel precetto di Dio, quell'imperativo di Dio, siate perfetti, è un comando, siate perfetti, come è perfetto il Padre mio che è nei cieli, è un comando, è un imperativo. Non posso accontentarmi delle briciole o di salvarmi o di non commettere peccati, devo esercitarmi nella pratica delle virtù. E devo praticare le virtù fino al grado eroico. E alla fine, quando ho fatto tutto questo, devo dire, Signore, sono un servo inutile. Ora, so che queste vie pratiche non sono più diffuse, perché fanno parte di una spiritualità scomoda che imprigiona la natura. Ed è vero, imprigiona questa natura di peccato, ma libera l'anima, ci fa felici e pieni di verità divine, di grazie, di pace, di un benessere spirituale. Solo attraverso questa strada si può comprendere quella che alcuni santi hanno chiamato la follia della croce. Amore e dolore, come somma espressione di amore per Dio e per le anime. Amore e dolore, come due facce di una stessa medaglia. Allora, la verginità, la purezza di vita e anche la condizione che ci dà la forza per restare sotto la croce a contemplare l'amore che si lascia squarciare per aprirci attraverso il suo corpo il varco che conduce alla salvezza, le porte del paradiso, attraverso il suo corpo. E questo ci richiamerebbe alla necessità di cibarci del pane eucaristico, di cibarci del corpo e sangue di Cristo. Ora, tra gli apostoli, solo Giovanni restò con la madre per assistere alla parte culminante della passione di Gesù. San Giovanni, Maria Maddalena e l'Immacolata, tutti pietrificati dal dolore, sebbene in misura diversa, a seconda dell'intensità del loro amore. C'era anche Maria Maddalena, dunque, ormai purificata dal suo passato, perché aveva molto amato. Con quella purificazione aveva ottenuto il perdono e con esso acquistato la purezza di vita. E questo è meraviglioso, perché ci fa comprendere che perseguire la purezza di vita è un obiettivo che non è precluso a nessuno. A tutti è data la possibilità di riacquistare una rinnovata purezza d'animo, anche se fosse il peggior peccatore di questa terra. La verginità e la purezza di vita conferiscono forza per portare avanti le battaglie dello spirito. Lungi dal pensare che l'uomo casto stia perdendo qualcosa, tutt'altro, sta acquistando vigore, sta formando il carattere, come quello che citavano i prodi cavalieri del Medioevo prima della battaglia. La verginità è tanto cara al nostro Signore che, volendo affidare a qualcuno la persona che più ha amato su questa terra, la sua Vergine Madre, lo fa affidandola all'Apostolo Vergine, San Giovanni. E dopo questo affidamento, l'Immacolata va a vivere a casa del discepolo di Gesù in piena obbedienza al Figlio. Io non posso fare a meno di aprire uno spaccato, perché quando penso alla verginità penso a quelle anime consacrate, alle suore che in un periodo caldo come questo vestono con l'abito anche pesante a volte fino a coprire la punta dei piedi. E quando vedo qualcuna di queste religiose, mi si dilata il cuore. Portano per le strade un profumo di castità, un profumo di verginità, portano per le strade il profumo della purezza e restituiscono alla donna quella dignità che ha perso quando si imbruttisce, diventa come un animale presa da pensieri peccaminosi. Oh, quanto dobbiamo ringraziare Dio per le suore consacrate. Che gran bene al loro passaggio. Come il seminatore che sparge il seme, loro, nel loro silenzio, nella loro umiltà, nel loro nascondimento, con lo sguardo basso, guardando per terra, seminano semi spirituali, beati quelle anime che sanno accoglierli e prenderli e farli fruttificare, fiorire nella propria anima. E allora ecco nuovamente la verginità che si pone come il segreto per entrare in intimità con Maria. Il grembo della Vergine Maria è stato l'ambiente dell'intimità tra Dio e la Vergine, così la verginità di Giovanni è stato il luogo per entrare in intimità con la Vergine Madre, la Vergine delle Vergini, e così l'animo delle consacrate per essere in una intimità, in unione indissolubile, fino a diventare tante piccole Marie presenti e che camminano nel mondo. Anche questo dovrebbe spingerci a riflettere e comprendere che una vera e piena esperienza di vita spirituale, tutta mariana e francescana, non si può fare se non si osserva la castità del cuore, la purezza dello sguardo e dei pensieri. Dall'esempio che ci viene dal Vangelo, tutti questi episodi, ecco, che abbiamo detto, ci fanno comprendere come la verginità, la purezza, la castità siano come i tubi della bombola di ossigeno. Immaginiamoci immersi in acque torbide. Abbiamo bisogno di ossigeno per poter respirare sott'acqua, altrimenti moriamo. L'ossigeno è la grazia di Dio, ma perché essa ci arrivi è necessario che le bombole di ossigeno siano collegate tramite tubi al boccaglio che teniamo stretto tra le labbra, senza il quale non potremmo respirare e quindi sopravvivere. Facciamo ancora una piccola pausa e ci avviamo verso la chiusura. Siamo dunque alla parte finale della nostra trasmissione e vorrei sottolineare brevemente un altro aspetto quando parliamo di verginità. Ecco, vorrei parlare delle consacrate. San Paolo negli Atti degli Apostoli consiglia di non sposarsi per occuparsi più perfettamente delle cose del Signore. Si tratta di un consiglio, è vero, che tuttavia pone in risalto l'eccellenza della vocazione religiosa. Lo dice espressamente San Paolo. E ora leggo direttamente dal libro di Padre Serafino Lanzetta, che potete richiedere telefonando qui a Radio Buon Consiglio. Il libro si intitola Semper Virgo, la verginità di Maria come forma. Ecco, l'Apostolo, scrive il Padre, potrà dare un consiglio seguendo questa pista perché sa che esso non è difforme dalla volontà di Dio e oltretutto è un consiglio che certamente lui stesso ha messo in pratica. Qual è questo consiglio? Dice: vorrei che tutti fossero come me, cioè celibi, come sono io, per il Signore, per essere una sola cosa con Cristo e così poter dire: non vivo più io, Cristo vive in me. Ai non sposati e alle vedove dico, io prendo degli stralci dal libro, È cosa buona per loro rimanere come sono io, rimanere cioè con il cuore indiviso per il Signore. Ecco, quel vorrei che tutti fossero come me si fa sentire ora nel consiglio che San Paolo dà alle vergini che si preoccupano interamente delle cose del Signore e di come possano piacere soltanto a Lui. Nel libro di Padre Serafino ci sono tantissimi approfondimenti e conoscendo la profondità del suo pensiero credo che il lettore non potrà che giovarsene. Io non ho avuto ancora il tempo di leggerlo tutto ed ho trovato anche numerosi spunti per la trasmissione di questo pomeriggio. La vocazione religiosa, questo è un aspetto importante, altrimenti si potrebbero creare degli equivoci, ovviamente non è in antagonismo con quella matrimoniale, ma dobbiamo avere il coraggio di ammettere che esiste una gerarchia in cima alla quale abbiamo i consacrati religiosi che fanno voto di castità. Alle volte una certa teologia si spinge ad ipotizzare la fine del celibato sacerdotale, ma questo sarebbe un male. Sarebbe un male innanzitutto perché rompe con una tradizione e poi perché si perderebbe quella condizione di donazione totale al Signore. Se cessasse il celibato, se si introducesse il matrimonio per i sacerdoti, sicuramente si perderebbe quella condizione di esclusività di servizio da dedicare a Dio. Il servizio sarebbe diviso con i compiti della famiglia del sacerdote. Sarebbe un ulteriore passo verso la protestantizzazione della Chiesa cattolica. Un sacerdote che dovrebbe amare tutti indistintamente, una volta sposato, come non cadrebbe nel rischio di prediligere i propri figli o la propria moglie ai fedeli? Speriamo che questo non accada mai. Ancora un altro aspetto, e l'ultimo che concludo, molto bello, legato alla verginità di Maria, è il fatto che dalla sua verginità l'Immacolata ha dato la forma corporea a Cristo stesso. E nella spiritualità mariana riteniamo che l'Immacolata svolga il ruolo di Cristi formatrice, cioè fa nascere misticamente Cristo dentro ciascuno di noi. Ecco perché il vero cristiano non può che essere mariano. Padre Serafino, alla fine del suo libro, suggerisce una coroncina molto bella, una pratica molto bella per la devozione personale, ed è dedicata alla, una coroncina dedicata alla verginità perpetua di Maria. Ve la leggo brevemente, poi chiudiamo. Nel primo mistero della verginità perpetua si contempla come la Vergine Maria è preannunciata da Isaia, e il passo del rispettivo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Sono 7 i misteri, no? Come la coroncina francescana. Secondo mistero, la Vergine Maria concepisce Gesù per opera dello Spirito Santo. La Vergine si chiama Maria, le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la sua potenza ti adombrerà, dice Luca. Terzo mistero, Maria partorisce Gesù senza doglie, rimanendo vergine, perché la verginità di Maria è prima, durante e dopo il parto. Nel quarto mistero, Maria rimane sempre vergine dopo il parto. Nel quinto mistero, la verginità di Maria è professata nel credo della Chiesa. Nel sesto mistero, la verginità di Maria è celebrata dalla Chiesa. Nel settimo mistero, la verginità di Maria ha fatto Cristo, quindi l'ha formato fisicamente, e forma Cristo in noi. Io non mi dilungo con le spiegazioni, un po' perché siamo giunti al termine del tempo concessoci, un altro po' perché forse provvidenzialmente mi piace lasciarvi un po' incuriositi, così magari potete richiedere il libro alla Casa Mariana, all'associazione qui in radio, e ricevere questo bellissimo libro del padre e cominciare anche la pratica, magari fosse giornaliera, della coroncina alla verginità perpetua di Maria, dell'Immacolata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento, a Dio piacendo, al quarto venerdì di agosto. Ave Maria.